Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, che mi parla è Stereo Tubaldi, che vi ricorda che oggi è lunedì 24 marzo. Ho fatto un po' di fatica a coordinare un po', se mi sono svegliato ancora e non ho preso abbastanza contezza della giornata. Allora, noi andiamo avanti, ero stato disturbato anche da un ritorno, non so se l'avete sentito, la mia voce. Allora, vediamo se quello che ci dice intanto il sito di Radio R non è che come ogni weekend siano accaduti fatti particolari, o meglio, come ogni weekend si è lavorato di meno nelle redazioni dei quotidiani anche online, per cui abbiamo meno notizie di quelle che troviamo magari quotidianamente, no? il martedì, il mercoledì, il giovedì, quelli per il giorno prima. Ma intanto una notizia c'è, è uscita ieri, l'abbiamo pubblicata, che Moreno Pieroni, per via di quegli impianti sportivi di Loreto, sembra che per falso in atto pubblico da parte di un amministratore, non è difficile incappare eventualmente in questo tipo di contestazione, è stato inserito nel registro, iscritto nel registro degli indagati per via appunto degli impianti sportivi. E Pieroni non ha aspettato che la notizia uscisse da altre fonti, no? È uscita direttamente da lui e lui dice: come è prevedibile, come spesso accade in questi casi, i sindaci che prendono decisioni sulla sicurezza pubblica nei giorni scorsi sono stato raggiunto da un'informazione di garanzia che ha comunicato la chiusura del procedimento avviato dalla procura. Si tratta di un atto dovuto che vede contestato il falso in atto pubblico. Voglio comunicarlo in totale trasparenza e serenità alla cittadinanza, consapevole della bontà delle azioni intraprese da questa amministrazione comunale, sempre comune, fatte guardando al bene comune della collettività. Così il sindaco di Loreto Moreno Pieroni comunica alla città l'evoluzione dell'indagine della procura che aveva preso il via a seguito dell'ordinanza della chiusura degli impianti sportivi lauretani avvenuta nel novembre scorso, indagine che è entrata ora nella fase giudiziaria così come previsto dagli iter procedurali. Nessuna sorpresa dunque, semmai una grande amarezza per la città di Loreto, che continua a subire gli strascichi di una vicenda che si sarebbe potuta certamente gestire in modo molto meno drastico. Sono convinto e fiducioso che la giustizia come sempre farà il suo corso, continua Pieroni, e la pubblica amministrazione dimostrerà quanto necessario per la soluzione. Mi sono già messo a disposizione delle autorità competenti per fornire tutti i chiarimenti e le informazioni del caso. In questo momento quello che provo è soprattutto un grande rammarico per la nostra Loreto, già pesantemente colpita lo scorso autunno nella sua sfera sportiva, giovanile e sociale, che meriterebbe di ritornare al più presto in un clima di serenità, cosa che stiamo cercando di fare con il ripristino entro l'estate del campo sportivo Capodaglio, sul quale i lavori sono iniziati alla fine dell'anno scorso e stanno andando avanti egregiamente. Purtroppo invece la città e i nostri giovani continuano a subire le conseguenze di un'azione tanto inutile quanto improvvida, arrivata a gamba tesa su una situazione che stavamo gestendo in modo attento sia alle esigenze della sicurezza che quelle della società. Dovremmo tutti mettere al primo posto il benessere della collettività, purtroppo così non è stato, ma andiamo avanti e lavoriamo per ritornare più presto alla normalità. E questo è quello che si sente anche dalle parole, come viene stato redatto e vergato questo anche comunicato, l'amarezza che traspare appunto queste parole del sindaco Pieroni. A me rammarico una cosa: io sono abituato nella vita ormai, c'è una certa, ne ho viste parecchie di queste cose, e generalmente l'azione giudiziaria è la via disperata che di solito a cui ricorrono i partiti di sinistra quando vedono sfumata la possibilità di elezioni e di vincita. No, e allora giù, denunce, dimettiti, no, e cose del genere. In questo caso, purtroppo, l'iniziativa è partita invece da un gruppo consigliare di centrodestra o di destra, e non mi piace, ve lo dico apertamente, lo dico alle persone interessate, non ci si può trincerare dietro o nascondere dietro al problema sicurezza, che voi sapete che poi alla fine non è che veniva attentata la vita di nessuno. Se voi sapete le norme sulla sicurezza quanto siano farraginose, quanto siano cavillose, e quindi è difficile, se andiamo a vedere, no, avere piena sicurezza. Che significa poi sicurezza? No, sicurezza di un impianto sportivo o di qualcos'altro, e che sia effettivamente al 100%, perché questo non può avvenire, perché dietro ad ogni realtà c'è una serie di prescrizioni, di norme che sono veramente odiose su certi aspetti, inutili, cavillose, che servono semplicemente a mettere in mora tutte le forze, cioè tutti coloro che assumono dei ruoli di responsabilità, no? Meno che naturalmente i giudici, che ci sguazzano su queste norme, perché poi fanno il bello e il cattivo tempo, no? le applicano, le ignorano, si soprassedono oppure che altro. Va bene, detto questo, andiamo avanti e andiamo a vedere altre notizie, come questa della ginnastica artistica di Recanati. Le giovani ginnastiche brillano a Porto San Giorgio, ma resta incerto il futuro della palestra a Recanati, dice appunto. Vabbè, non è che abbiamo, qui manca pure addirittura una foto, non si capisce come è stato composto questo articolo. Il nodo della palestra: mentre l'associazione leopardiana continua a collezionare successi, resta incerta la situazione relativa alla palestra di Recanati. Nell'ultimo incontro con l'assessore Poletti è stata nuovamente discussa la criticità degli impianti sportivi in città. L'amministrazione comunale ha un progetto di realizzazione di un impianto multifunzionale. Nel frattempo si profila la possibilità che le squadre agonistiche maschili e femminili debbano appoggiarsi ad altre associazioni. Appoggiatevi. L'associazione leopardiana però non intende arrendersi, la volontà è quella di mantenere viva l'attività sportiva a Recanati. Un altro nodo riguarda gli investimenti: per oltre 30 anni la spesa per l'affitto di un impianto privato pesato per 20.000 euro all'anno. Ora l'associazione, se ne fosse riconfermato l'attuale impianto, punterebbe a destinare queste risorse alla formazione degli insegnanti, garantendo così una crescita tecnica e professionale dei propri giovani atleti. Ma quanto cazzo volete? Ma questa è la solita mentalità, che noi dobbiamo dipendere direttamente, no, dal pubblico. Il pubblico ci deve dare una mano, no, il pubblico deve semplicemente amministrare l'essenziale, non esserci. Lo Stato, sia lo Stato centrale che lo Stato cosiddetto periferico, regione, provincia e comune, devono rimpicciolire le loro competenze, non devono occuparsi quasi di nulla. Volete fare ginnastica? Andate all'aria aperta lì a Campo di Marte, una volta si chiamava così, no, e fate quello che volete. Ma per quale motivo dovete rivendicare e pretendere che la struttura pubblica e i cittadini devono pensare a voi? Perché poi, se voi chiedete ai comuni, i comuni devono amministrare soldi che sono di tutta la collettività. Io sono sempre più dell'idea che il privato deve arrangiarsi per proprio conto, e soltanto il privato, e però deve essere anche liberato di tanti orpelli, di tante incombenze, di tante prescrizioni e norme che bloccano l'attività del privato. Lo Stato non può soffocare il privato di burocrazia soltanto per poterlo governare e controllare. Quindi doppiamente voi non dovete rivendicare l'aiuto che non c'è, dovete rivendicare la vostra piena autonomia e liberarvi di tutti questi condizionamenti, cioè dell'eccessiva burocrazia. Questo dovete chiedere, no soldi. E adesso andiamo avanti. E poi ne parlerà la nostra Paola Nardi. Consumano entra e segna, le canadesi vittorose all'ultimo assalto, cioè al 95esimo. Memore al Gigli, ode e Leopardi, altissima lirica per ricordare la nascita del terrore, il Memore sabato scorso. E poi, niente, le canate alla scuola Patrizia, una giornata tra poesia, musica e memoria condivisa. Allora, io vado avanti, perché se non ci sono altre notizie non vedo per quale motivo devo soffermarmi più di tanto. Allora, vediamo cronache maceratese, un sacco di sport, e poi abbiamo Civitanova, nipote detective sventa truffa alla nonna, interviene e blocca il malvivente. La donna aveva ricevuto una telefonata in cui le dicevano che la figlia era coinvolta in un incidente. Giovane con un amico è corso a controllare sotto l'abitazione, ha trovato un uomo che ha provato ad allontanarsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, sfumato un colpo di oltre 10.000 euro. Ma questa mi sembra che l'avevamo già detta. Poi dialetto maceratese in trasformazione, l'articolo lu è meno usato, ma chi emigra tende a conservarlo, l'articolo lu è vero. E poi anche se vai all'estero tendi a conservare questo modo, no? Dice lo studio sull'utilizzo del genere della lingua svizzera Federica Breimer è stato pubblicato dalla prestigiosa rivista Morphology. Avevano partecipato alla fase di raccolta dati anche i lettori e lettrici di cronache maceratesi. Dice ora al via una nuova ricerca sull'impatto dei social nel linguaggio e un nuovo questionario. Poi abbiamo tragedia nella campagna, precipita al terrazzo e muore. Qui siamo a Pollenza. La tragedia è avvenuta ieri, una 62enne precipita nel vuoto e muore. I fatti, che sarebbero legati ad un gesto volontario della donna, sono avvenuti intorno alle 13.15 di ieri in contrada di campagna. Secondo quanto è stato ricostruito l'accaduto, la donna è caduta da un terrazzo della sua casa, un volo nel vuoto che non le ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i 118 e i carabinieri della stazione di Pollenza. Personale sanitario non ha potuto far altro che per salvare appunto la vita della donna, troppo gravi le ferite che ha riportato nella caduta. I carabinieri si stanno occupando dei rilievi di quanto accaduto. La tragedia sarebbe legata a un gesto volontario, questo sarà capito sin dall'inizio, non è come una cade nel vuoto. Quando viene posto in questa maniera si capisce subito che c'era la volontà della donna di farla finita. E poi addirittura qui si parla ancora di Borghese, la tappa a Monte Cassiano. Andiamo a vedere direttamente allora cronache di Ancona. Di scivola in casa all'alba, le urla allertano i vicini, salvata una 97enne. La donna, che abita da sola, è stata soccorsa ieri mattina dall'equipaggio della Croce Rossa e dai vigili del fuoco, che sono saliti dal quarto al quinto piano del palazzo servendosi della scala, perché il portone blindato dell'appartamento era chiuso dall'interno. A Chiaravale c'è stato un frontale fra due auto, entrambe sono volate nel fosso, miracolati conducenti. L'incidente tra una Panda e una Bravo è avvenuta ieri mattina sulla Clementina. Gli automobilisti sono stati accompagnati in codice di media gravità all'ospedale della Croce Gialla di Chiaravalle e Falconara. Sul posto anche l'automedico della Croce Gialla di Falconara. C'è la questione di Osimo che va verso il voto, si vota a maggio. Bene, adesso dopo la candidatura di Monica Santoni nel centrodestra, lei si smarca dalla Forza Italia, cioè nel senso si candida con una civica, Osimo Civica, c'è la candidatura di un'altra donna, questa volta per Fratelli d'Italia, e la civica Rinasci Osimo. Entrambi hanno scelto Michela Staffolani. C'è una sfida rosa quindi per la corsa in comune. La coordinatrice di Fratelli d'Italia ed ex assessore scende in campo con la lista giovani di Aria dopo aver constatato l'impossibilità di unire il centrodestra in un solo progetto. Ci voleva coraggio, e la nostra scelta di candidarci da soli è coraggiosa. Sono certa che questo sarà l'inizio di un nuovo percorso per la politica osimana. ma mi pare che ancora di candidature forti a Osimo non se ne vedono. Beh, certo che la Gloria pure non è che sia granché conosciuta, comunque forse Osimo come nome. Io avrei così quasi optato per il vecchio sindaco Orsetti di base popolare intorno a questo, magari farci un tentativo per non cedere completamente il comune nelle mani appunto dei comunisti, ma comunque questo non è possibile, a quanto pare non è possibile. Allora, sull'incendio Api, Emanuela Bora del PD dice grave mancanza di allerta alla popolazione. Vabbè, questi è sempre così, ne parlano, c'è sempre qualche cosa da dire che non è andata, no, cioè, ci sarebbe dovuto esserci maggiore allerta, tutte queste cose che non servono a niente. Fanno parte della politica del bla bla bla. Allora, io mi fermo qui, grazie per l'ascolto. Vi ricordo, e questo è importante, che domani c'è consiglio comunale, domani pomeriggio di Loreto. E un consiglio comunale che impedisce appunto la messa in onda della trasmissione di Sallineato. Allora, visto che questa sera, dopo un incontro con un ospite che sarà molto interessante alle ore 17, dalle 18 in poi noi avremo il disallineato in studio a Bellibidum, cioè nel senso senza freni e senza limiti di tempo, quindi alle 18 questa sera il nostro Kamale, il disallineato, sarà con noi. Grazie a tutti per l'ascolto e una buona giornata da parte di Estero Tubali. Ciao.